L'ACI Automobile Club Pisa presenta Lungo il respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Benissimo, una buona serata e una buona mattinata a tutti gli ascoltatori di Radio Incontro Pisa che stanno ascoltando Il Lungo Respiro, trasmissione da me condotta insieme a Paolo Gianfaldoni, che salutiamo. Ciao Paolo.
Ciao, buonasera a tutti.
Una buona mattinata per chi ci ascolta in differita il mercoledì mattina. Siamo arrivati quest'oggi all'argomento, un argomento molto importante, così come altrettanto importante, diciamo, anche la persona che è qui con noi, anzi che fra poco sarà in registrazione, che come ben sapete il Lungo Respiro è composto da due parti, o da tre se così vogliamo dire. La prima parte è così dedicata a un'intervista iniziale rivolta a Paolo Gianfaldoni sull'argomento che tratteremo. La seconda parte, la lettura dell'articolo e l'intervista che naturalmente ci siamo provveduti di registrare qualche giorno prima. In questo caso, come ben sai Paolo Gianfaldoni, abbiamo raggiunto il signore Leandro Sbrana, importante figura pisana. E la terza parte, quella finale, sono le conclusioni, ovvero il commento finale che lo stesso Paolo Gianfaldoni farà, ecco, a tutta questa esperienza. Le chiamo esperienze quelle delle nostre trasmissioni, perché in effetti, prendendo lo spunto dal libro di Paolo Gianfaldoni, Lungo Respiro, noi andiamo ogni settimana a fare esperienza sempre di più della storia di Pisa. Storia di Pisa che è grandissima, che raccoglie un sacco di ricordi, che così, ecco, in modo molto bello Paolo Gianfaldoni ha recuperato e ha riportato nel suo libro, appunto intitolato Il Lungo Respiro. Questo per presentare. Ogni settimana abbiamo in studio un ospite, così, che ci parlerà, ci riferirà dell'argomento in questione. Quest'oggi parleremo del bar degli sportivi. È vero Paolo?
Sì, direi, tengo a precisare che stasera parleremo del Pisa Sporting Club, quel Pisa degli anni 50, fine 40, anni 50, per cui è qualcosa che è un po' lontano dai tempi di oggi, comunque sì. È collegato sempre da un grado di sportività dei pisani eccezionale. Mi ricordo un Pisa che era ben rappresentato, che si qualificava sempre ai campionati, e quindi ancora ho in mente la formazione di allora.
Qual era?
Senza dirla, perché tu mi hai preso Gini, Niccolini, Scivolani, Taccola, Filippelli, Bravetti, Goldoni, Fuzze, Giorgioni,
Cappella, Loni. Beh, perfetto, quindi, sì. Infatti tra poco lo leggeremo
anche
da
questo, perché ero veramente un acceso tifoso. Da ragazzo naturalmente cercavo anche di inserirmi negli stadi, non dalla via centrale, ma bensì da un... perché allora il Pisa giocava da Betone, e la Betone naturalmente dava accesso esclusivamente da una porticciola, ma c'era un buco nel muro e noi ragazzi cercavamo di entrare dentro, uno di quelli. È chiaro che ripagavo poi questa entrata sia abusiva, con tanto tifo, con tanto calore della squadra. E mi ricordo che poi dopo ci ritrovavamo, anche se ragazzi, a ascoltare le parole, i commenti dei più anziani alla Salpe, perché così era chiamato.
Puoi dire un attimo qual è il significato di Salpe? Te lo ricordi? Se poi...
Ma era una società, quindi non so da chi era.
Cosa stranissima che anche il signor Sbrana, che fra poco sentiremo, ascolteremo, non ha saputo definire la sigla, sì, di questo salto. Fortunatamente, diciamo, forse saranno pochi a sapere.
Sì, sì, ha durato abbastanza come gestione. E quindi praticamente era l'epoca in cui questa squadra era gestita da un'equipe di organizzatori, ma fra tutti primeggiava questo Leandro Sbrana, questa non è una figura ma una personalità nel campo sportivo che tutti ricordiamo con affetto, perché ha fatto moltissimo per il suo orgasmo, il suo dinamismo e per le sue capacità di intuire il gioco in maniera egregia, e quindi a lui va dai più vivi ringraziamenti per questa collaborazione che dà alla trasmissione.
Va bene, ti ringraziamo di questo intervento. Naturalmente rimani all'ascolto dell'intervista, anzi della lettura del tuo articolo, che ripeto ancora una volta sono uno più bello dell'altro. Siamo purtroppo arrivati verso la fine delle nostre argomenti, ce ne mancano pochissimi, io dico addirittura intorno a 7-8 argomenti, quindi dobbiamo inventare qualcosa da fare poi successivamente, Paolo.
Certo.
Va bene. Dunque, allora, io direi di iniziare con un bel brano. Questa sera, quest'oggi, anzi, mi devo correggere per le persone che ascolteranno il tutto anche nel corso della mattinata, ho scelto per voi alcuni brani che un attimo riassumessero la storia musicale delle epoche, delle tre epoche, dei tre periodi che abbiamo affrontato: l'immediato dopoguerra e un po' qualcosa del prima guerra, il dopoguerra e anche gli anni 50. Quindi partiremo da un brano del 1936 per arrivare fino ai nostri giorni, fino al 1950, quando andremo ad ascoltare un altro brano che ora attualmente però no, ecco, posso dirveli, sì, posso dirveli. Avremo innanzitutto Se potessi avere 1000 lire al mese, successivamente ascolteremo quel motivetto che mi piace tanto di Pippo Barzizza e la sua orchestra Blue Star, e per terminare andremo ad ascoltarci un altro bel brano più vicino ai nostri giorni, qualcuno forse lo ricorda, Barbarian the Regent, americani del dopoguerra. Bene, a questo punto ci ascoltiamo il primo, è la prima volta che in effetti nomino annuncio brani prima ancora di farli ascoltare, vedremo se avremo il tempo per ascoltarli tutti e tre.
Che disperazione, che delusione dover campar sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una cadettina in periferia, una mogliettina giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte amore e serenità d'un zio lontano americano. Ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una cadettina in periferia, una mogliettina giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, farei tante spese, comprerei tra tante cose le più belle che vuoi tu. Thank you.
dal libro di Paolo Gianfaldoni, Il lungo respiro. Ci andiamo adesso ad ascoltare Il bar degli sportivi. In qualsiasi momento del giorno, la Salpe aveva intorno a sé come clienti decine di sportivi che volentieri si intrattenevano a parlare del Pisa e di tutti i problemi connessi alla squadra di calcio. Pertanto chiunque, trovandosi a passare da Borgo, volgeva lo sguardo con curiosità verso quel capannello di gente disposta alla vivacità e discussione. Il motivo principale perché questo locale era stato prescelto dai tifosi derivava dal fatto che tutti i giocatori, dopo gli allenamenti, avevano l'abitudine di recarsi lì per bere un aperitivo e nello stesso tempo per assistere al passaggio dei pisani che avveniva in massa sotto le logge ad una certa ora del giorno. Allora la squadra tipo era formata da Zini, Niccolini, Civolani, Taccola, Filippelli, Bravetti, Fuser, Trapanelli, Chiappella, Giorgioni, Loni, allenatore Niccolini, nomi che poi rimasero alla mente di molti sportivi pisani per molto tempo. Con loro infatti si concluse un grande periodo del calcio pisano, durante il quale il Pisa Sporting Club disputò con onore il campionato nazionale di Serie B, sfiorando addirittura la promozione nella massima divisione. In quel periodo la fama di questi giocatori raggiunse vette altissime, peraltro i ragazzi mai si stancarono di seguirli attentamente, semmai pronti a rinnovare ogni volta autografi come espressione di simpatia e popolarità. Largo consenso riscossero anche tra il gentile sesso, disposto sempre ad ammirarli durante la passeggiata serale. Anzi, non risparmiando sguardi maliardi verso quei divi della domenica.
Bene, per commentare il bar degli sportivi, argomento base storico del lungo respiro di Paolo Gianfaldoni, siamo in compagnia di Leandro Sbrana, segretario a suo tempo del Pisa Sporting Club, persona illustre di Pisa e persona anche che ci aiuterà anche a ricordare un po' di quella storia del Pisa Sporting Club. Comunque lo vedremo un attimo nella seconda parte di questa intervista. Adesso affrontiamo il bar degli sportivi. Salve signor Sbrana.
Buonasera.
Dunque, qui nell'argomento di Paolo Gianfaldoni si parla della Salpe. Ecco, vorrei sapere un attimo da lei cosa voleva dire Salpe, perché è al femminile, il bar Salpe.
No, Salpe è una sigla, era società, eccetera, ora non mi ricordo cos'era, la dizione esatta. Comunque era una sigla, però per noi rappresentava Salpe, era tutto, il nome voleva dire sport, perché era un ritrovo unico a Pisa a quel momento là. Io intanto premetto una cosa, che quel periodo si riferisce a quando io ero ragazzo ancora, no? Che giocavo nelle giovanili del Pisa, ma non ero ancora segretario del Pisa, perché la Salpe è un bar che ha avuto molta frequenza prima dell'epoca che mi riguardava me come segretario. La Salpe voleva dire, ripeto, tutto, anche perché io mi ricordo bene di questo fatto, perché i ricordi da ragazzi sono quelli che ci vengono alla mente in modo più presente. E, tra l'altro, poi coincise quel momento là anche con un periodo abbastanza favorevole della nostra squadra. La nostra squadra non ha mai vissuto, diciamo, in acque floride, perché non ha mai avuto dei mecenati, parlo di quei tempi, che potessero magari regalarle un'esistenza tranquilla. Il Pisa viveva solo per il contributo degli sportivi e quindi aveva la squadra che in quel momento poteva mantenere, e già facendo la Serie B era un buon traguardo per noi come sportivi e anche per la città. Ricordo questo, che noi come ragazzini frequentavamo la Salpe perché proprio lì era il ritrovo dei giocatori. Ci venivano là dopo gli allenamenti, venivano là in preparazione alle partite, e noi andavamo lì a raccogliere autografi da principio, prima voglio dire. Poi quando cominciai a giocare nelle giovanili ci andavo lo stesso, perché andavo dietro, era un po' come scimmiottare il campione per vedere cosa fa, eccetera. E poi era un po' il ritrovo veramente dei pisani tutti, ecco, lì sportivi parlo. Poi successivamente vennero da fuori altri bar tipo il Volpi, eccetera, però quello, la Salpe, è stato il primo bar per eccellenza del dopoguerra sportivo, che vedeva veramente, che raccoglieva veramente tutti gli sportivi della nostra città.
Ecco, mi è venuto appunto con la parola dopoguerra, ha stimolato in me questa domanda che non avevo previsto. Come ascoltavate le partite a quell'epoca?
Non c'era mica la radio, cioè la radio c'era, ma non c'erano le trasmissioni.
Parla ancora del periodo di quando lei era giovane ragazzo.
Sì. Non c'era le radio c'era, ma non facevano le trasmissioni radiofoniche delle partite. Quindi ecco, quando c'erano casi eccezionali, succedeva che la radiocronaca venisse fatta attraverso telefono da qualche giornalista. Sì. Allora noi, cosa succedeva? Che noi ci si radunava in un bar, oppure addirittura una volta mi sembra addirittura in un teatro, mi pare il Cinema Italia, e da lì ascoltavamo la trasmissione fatta da un giornalista locale via telefono.
E veniva poi amplificato con il megafono.
Veniva amplificato con megafono e non sempre però le cose tornavano bene, perché lei capisce che sentendo, cioè facendole via telefono e riportandoci a quell'epoca là, non tutto, anche le linee erano abbastanza disturbate, sì. Quindi poi erano diciamo le prime radiocronache pionieristiche a livello dilettantistico, sì. Perché insomma ci voleva tanto coraggio da parte di chi le faceva,
sì, e noi la responsabilità di farle.
Sì, noi d'altra parte, per noi erano ora vedendo la retrospettiva fanno anche ridere, però a quel momento là che avevamo questo solo strumento, per noi era, come dire, era la manna dal cielo, perché certo. Chi è sportivo e può in contemporanea seguire le vicende della squadra a migliaia di chilometri di distanza era già un bel successo, certo, per noi, ecco. Certo. Quindi per noi andava molto bene.
Qui davanti abbiamo sempre, anzi vogliamo salutarlo, Mauro De Caprile, ha fatto una bella stampa nella quale vediamo così le persone al sedere al tavolino, e dietro un cartellone della Sisal, no? A quell'epoca era diciamo il totocalcio di quell'epoca.
Sì, la Sisal, era il 12 invece del 13.
Ah, ecco, c'è la differenza.
Sì, 12 invece del 13, sì.
Però qui ci viene riportato anche il Pisa, quell'epoca era in Serie B, e quindi la Sisa era della Serie B?
Sì, la Sisa, no, può darsi che quella giornata la Serie A fosse ferma e giocasse solo la Serie B, ma poi io non credo che fosse la Sisa quello lì. Quello era un cartellone che ponevano al bar ogni volta che sì, c'è scritto Sisa, però...
Era il cartellone della Sisa, però era il risultato.
Veniva utilizzato qualche volta, anzi quasi... Anche per la Serie B, ecco, perché lo sportivo avesse sempre presente, perché non era come ora, ripeto, che c'è la televisione e la sera sappiamo tutti i risultati, abbiamo presente tutto, lì uno doveva aspettare il secondo giorno per vedere i risultati, perché nessuno, cioè o via radio, ma raramente, o se no aspettare il secondo giorno i giornali. Quindi il bar cosa faceva? Metteva in bella evidenza un cartellone dove c'erano i risultati della Sisal, che erano, ripeto, 12 risultati anziché 13 da principio, no? Sì. E però a fianco metteva subito anche un altro cartellone che riguardava il nostro campionato, certo. Con tutti i risultati del nostro campionato. Oltretutto, perché lei si riferisce a questo bozzetto della Caprile che io sto vedendo, chiaramente gli ascoltatori non potranno vedere, ma comunque tra l'altro Mauro da Caprile, che io conosco molto bene, perché è mio più o meno coetaneo, e poi abbiamo fatto gli studi insieme, quindi Mauro da Caprile saluto molto volentieri, che è molto anche bravo, e sono contento che questa mi sia data questa opportunità di fare queste considerazioni. Dicevo, tornando lì al discorso di prima, tra l'altro coincise questo fatto con un campionato il più bel campionato che il Pisa ha fatto nel dopoguerra. Pensate, una squadra che non aveva una dirigenza forte, erano sportivi che si trovavano veramente animati da sentimenti esclusivamente sportivi, che non avevano grandi mezzi, erano riusciti a mettere in piedi una formazione in Serie B, che la Serie B è sempre stata serie forte anche a quel momento, una squadra abbastanza competitiva, tant'è vero che arrivò al secondo posto dietro al Palermo. Intendiamoci, i gironi erano due, ce n'era, erano uno era centro settentrionale e uno era centro meridionale. Noi facevamo parte del centro meridionale. Le promozioni erano due, una in quello centro settentrionale e una in quello centro meridionale. Quindi, se fossero state almeno due promozioni, quell'anno il Pisa sarebbe andato in Serie A per la seconda volta dopo il 1922-21, eccetera, no? Però invece le promozioni erano una sola, e allora cosa successe? Successe che il Pisa, arrivando secondo, rimase al palo, cioè dovette fare ancora altri campionati di Serie B, mentre il Palermo andava in Serie A.
Ecco, ci mancò pochissimo,
e poi fu un campionato che non ero chiaramente nella società, giocavo nei ragazzini e seguivo le vicende, diciamo, direttamente, ma non come ha detto Lavori, come poi sarebbe stato in epoca successiva. Le vedevo direttamente, però per quello che mi veniva detto da quel campionato fu un campionato molto strano, perché ci furono delle cose non sportive, sembra che insomma ci fossero anche dei risultati non troppo regolari, e per cui ci fu anche un reclamo della società, della nostra società, che poi però fu dopo ritirato. Insomma, ecco, non fu. Fu una sconfitta, direi, meritata, perché arrivò a un punto di distacco il Pisa dal Palermo, e fu un campionato però eccezionale. Noi, mi ricordo, all'Arena ci si divertì moltissimo, perché la squadra che era formata, me lo ricordo perfettamente, era formata da Scaglioni, Niccolini e Civolani, Taccola, Filippelli, Oldoini, Torriani, Lerici, Giorgione, Chiappella e Loni, fece con qualche ragazzo dietro, tipo Lorenzetti, tipo Rametta, eccetera, fece un campionato bellissimo, diciamo forse migliore dal punto di vista spettacolare del Palermo, perché riuscirono, e poi il fatto che ci fosse Chiappella, che ci fosse Lerici, era già una squadra che aveva una caratura notevole, tant'è vero che Chiappella andò poi a finire in nazionale, Lerici è andato in Serie A. Poi anche invece c'erano altri giocatori, tipo il blocco che il Pisa riuscì a prendere dallo Spezia, tipo Scaglioni, Oldoini e un'altra ancora, non mi ricordo, Lerici stesso, furono, diciamo, reclutati come scarti e quindi pagati pochissimo, secondo le possibilità del Pisa del momento. Fu veramente un capolavoro di squadra, ma poi anche di genialità dei dirigenti di allora, ecco. Furono veramente bravi. Mi ricordo che il presidente era Galluzzi, l'avvocato, però c'era dietro le quinte ragionier Cerri, che era molto bravo, aveva molto acume nel scegliere i giocatori. Oltretutto era anche molto difficile poter gestire una squadra del genere per la mancanza di fondi. Vi ricordo che facevano le acrobazie per trovare i soldi per fare le trasferte, addirittura, non dico a livello di colletta, ma quasi, perlomeno tra i commercianti, insomma, andavano e dicevano: bisogna andare a Rieti, come si fa? E ci mancano i soldi.
E li trovano subito.
C'era allora segretario Bellani, che si faceva in quattro, andava, girava attraverso i vari commercianti, riuscivano a mettere su quella cifra per poi fare la trasferta. Oltretutto, mi scusi se devo aggiungere una cosa, c'era, questo va dato atto anche ai giocatori, del senso veramente di più che sportivo, di attaccamento alla città soprattutto, direi, no? Perché gente come Chiappella, che anche oggi troviamo e lo salutiamo, eccetera, che ricorda in quei tempi lì con nostalgia, nonostante che dovessero, il più delle volte, come si diceva a Pisa, andare a sfamarsi al Montino col solito col classico castagnaccino, o perché non c'era, la pizza era già un lusso, quel tempo.
Questo lo sappiamo per esperienza. Bene, la interrompo un attimo. Questo era il signor Sbrana Leandro, vogliamo ancora ricordare, è una macchinetta. Ovviamente ci capita molto spesso di intervistare le persone e di doverle un po' stimolare a parlare, ma lei è l'opposto, dobbiamo stimolarla a stare zitto, perché si vede proprio la passione che l'ha avvolta in passato e la avvolge tuttora. Brano musicale, ci sentiamo subito dopo il brano musicale. Riprendiamo ancora Leandro Sbrana in nostra compagnia. Illoni, ci parli un attimo qualche accenno su lui, perché in effetti non l'abbiamo un po' trascurato.
Enzino, la super bandiera nerazzurra per eccellenza. Quando uno dice a Pisa Calcio deve dire Loni, perché intendiamoci, ci sono stati altri in precedenza tipo Colombari eccetera, che hanno fatto una strada ancora, però Loni non ha fatto la strada per sua espressa volontà, perché Loni, attaccato com'era ai colori del Pisa, e ha rifiutato addirittura di andare a un grosso club come il Milan, quando in quel periodo avrebbe potuto andarci insieme a Silvestri, Silvestri andò prima al Modena, poi andò al Milan successivamente, però proprio in virtù del fatto che, loro, che il Bila aveva reclutato questo grosso giocatore come Silvestri, avendo quindi avuto un buon precedente, un buon prototipo da parte della società nerazzurra, seguì molto anche Loni, era lì, stava per reclutare, se non che proprio Loni, posto di fronte a questo dilemma, stare a Pisa o andare a Milano, decise di stare a Pisa, e così continuò con i nostri colori, per nostra fortuna, per sua sfortuna, ma per nostra fortuna veramente, perché Loni è stato un giocatore che io non so esattamente quanti ne ha fatti, ma è stato il capocannoniere ed assoluto di tutti i tempi del Pisa Sporting Club.
Complimenti Loni, che sei all'ascolto, complimenti. Dunque, andiamo avanti, abbiamo pochissimo tempo, abbiamo purtroppo 4-5 minuti perché, ripeto, è veramente molto molto in gamba, proprio si vede che dà passione alla cosa. Dunque, lei, cos'è stato per il Pisa per lei, naturalmente la sua storia, una piccola biografia?
No, cos'è stato e cos'è?
Cos'è?
Perché, io, per me il Pisa è stato ed è sempre, diciamo, non dico, direi quasi anche un motivo di vita, perché perlomeno come complemento, no?
Sì, certo,
perché
certo.
Chiaro, prima viene la famiglia, poi viene il lavoro, certo. Ma il Pisa insomma è stato quasi tutto, perché diciamo ha condizionato un po' l'esistenza in senso generale, perché da giocarci, poi da fare per 2 anni il vice segretario.
Poi dobbiamo anche dirlo che lei è stata dobbiamo dire che è stata anche una persona importante per il Pisa.
No,
dobbiamo dire che è stata segretario.
Importante non diciamo nessuno è importante se non ci sono gli altri. Diciamo, si fa parte della società, si cerca di fare il nostro possibile come ho fatto, e insomma ci è andata anche abbastanza bene, perché io mi ricordo sono entrato dentro nel 1958, perché mi ha portato l'allora segretario Bellani, il quale Bellani aveva vinto un concorso al comune, quindi lasciava la società, e mi aveva suggerito di fare questo tipo di mestiere. Da principio ero scettico, poi seguendo invece i giusti suggerimenti di Bellani, mi imbarcai nell'avventura e per 21 anni sono stato segretario della società. Direi, siamo partiti insieme a Bellani dalla promozione, andando a giocare con la Marinese, col Forcoli, eccetera, e grazie a Dio siamo arrivati alla Serie A, girando tutti i campionati.
Fino agli anni 80,
poi fino agli anni 80, esattamente, sì.
Ce l'ha una parte, un ricordo bello del Pisa Sporting Club, un momento bello anche della sua stessa passione, della sua stessa storia, un aneddoto, qualcosa da raccontare?
No, aneddoti ce ne sono molti. Il ricordo più bello è stato la promozione in Serie A nel 67-68. Perché il Pisa mancava da quella serie, da lontani tempi pionieristici del 21. Quindi poi dopo il calcio ha subito delle trasformazioni, è cambiato, insomma ha assunto dei caratteri di meramente professionistici, quindi ci vuole molta molta professionalità. Quindi per noi è stato veramente un e non è stato un caso, mi creda, certo. Perché venire fuori da diversi campionati come fatti, come dire, un po' mediocremente, e andare avanti, sì. Attraverso le varie tappe si è fatto la quarta serie d'eccellenza, la Serie C, la Serie B e la Serie A. Quindi è stato veramente, secondo me è stata una grossissima soddisfazione. Ecco, la più grande soddisfazione è stata quella, il giorno in cui siamo andati in Serie A, dopo tanti anni.
Senta, dunque, qui c'è la Salpe, poi c'è diciamo lei alla segreteria del Pisa Sporting Club, e poi c'è l'attuale Mondi, anni 90 che stiamo affrontando. Qui si parla del bar degli sportivi, del tifo e di come è seguito il calcio. Secondo lei c'è stata alcune modifiche, alcuni cambiamenti?
Certo, sostanziali direi. Perché
ci può dire un po' quali sono?
Spiego io, da quando il tifo nostro, a tempi nostri, non era ancora organizzato, era un tifo, come dire,
casereccio,
ma nemmeno, ecco, estemporaneo. Uno arrivava, portava una bandiera, sì, poi strada facendo, già quando ero ancora io alla società, già si iniziavano i primi esempi di club organizzati. per cui oggi, insomma, oggi è sostanzialmente diverso, perché ci sono dei centri di coordinamento e, come al solito, come tutte le cose, ci possono essere dei lati positivi e negativi. I lati positivi, direi che una società seria che riesce ad avere il controllo di questi club può anche riuscire a tenerli sempre sotto controllo, come mi pare stia succedendo ora da noi, perché certo. Mi pare che qui a Pisa i club siano molto ben organizzati e non succedano mai
confusioni. Infatti è stata elogiata per questo.
Sì, e mi sembra che la società ha anche vinto il premio di disciplina l'anno scorso, no? Quindi certo. Questo è un buon. Invece ci sono altre società che organizzano i club in modo diverso, e allora può darsi che, certo, che sia anche negativo.
Dunque, ultima domanda, esiste ancora secondo lei un bar tipo Salpe o alcuni bar tipo Salpe con l'atmosfera di quell'epoca?
Mi sembra che i tempi sono cambiati, anche perché il bar non esiste più non solo per gli sportivi, ma anche per, diciamo, come passatempo, perché mi sembra che ora la gente si rinchiuda molto in casa, alle televisioni, oppure insomma non esce molto, ecco. Il bar ora è molto diverso. Mi sembra che a Pisa i bar siano ancora frequentati da sportivi, però solo quasi in periferia, mentre in centro mi sembra che solo lì alla borsa ci sia un gruppo di sportivi che si ritrovano, però così molto, molto estemporaneamente, mentre i bar organizzati sono o in provincia oppure nelle immediate periferie della città.
Ultimo messaggio finale, anzi con il quale la salutiamo, e il messaggio agli sportivi, ai giovani che stanno iniziando a fare così sport e a fare il tifo per lo sport.
Sì, che considerano il calcio come innanzitutto come un accessorio della vita e non la vita, sì. Che considerano il calcio come un'attività di complemento alla vita, necessaria, però sempre nei limiti della sportività assoluta. Perdere una partita non significa perdere di dignità né niente. Si può anche perdere una partita col sorriso sulla bocca.
Bene, con questa bella frase salutiamo il signor Sbrano Leandro, ricordiamo ancora così ex segretario del Pisa Sporting Club e tuttora appassionato di questa grande squadra. La ringraziamo, rimanga all'ascolto di Radio Incontro.
La ringrazio lei, arrivederla.
Bella, bella, bella.
Io dicevo alla fine, bella, bella, bella come intervista, no? Tu dici bella, bella, bella come intervista, Paolo.
Sì, direi proprio di sì. E mancava, era uno spaccato nella storia del Pisa che forse necessitava
di qualche parola in più.
Sì, fra l'altro Sbrana è una persona che poteva dire la sua in primis.
Volevo salutare Enzo Loni, che sicuramente è all'ascolto, anche lui.
Enzo Loni è certamente anche lui collegato alla storia del Pisa, mi sembra che sia stato ricordato dallo stesso Sbrana, certamente è una famiglia sportiva questa, che potrebbe essere allargata per nomi e per ricordi nel senso lato, a cui va i nostri più vivi ringraziamenti, saluti più.
Senti Paolo, abbiamo qualche minuto in più questa volta,
sì,
se ci è rimasto.
Ma si può insistere su questa storia del Pisa, ma è un Pisa naturalmente che ha dato sempre soddisfazione agli sportivi. Ha avuto un periodo di crisi, ma come tutte le cose, per la grinta del pisano è riuscita a superarle e c'è stato recupero e siamo tutti rimasti soddisfatti.
Senti, se tu dovessi scegliere il periodo migliore del Pisa come soddisfazione tua personale, come sportivo, quale sceglieresti? Anche nei nostri giorni, diciamo.
Sì, certamente. Vedi, il calcio di ieri mi sembra fosse un po' più meno impegnativo, cioè meno impegnativo, nel senso che serviva soltanto seguire la squadra e poi il resto veniva, nel senso che c'era risultato, si accettava quello che era, insomma, con le annessi e connessi, polemiche o meno. Oggi c'è un torno al calcio, oltretutto anche il problema dell'interesse, che interesse, forse era meno accentuato in passato.
Interesse commerciale, pare.
Certamente, sì, c'è un discorso di investimento e quindi come tale comporta altri problemi.
Un'altra cosa a questo punto, scusami se mi entro un po' troppo nell'argomento, adesso ci sono i calciatori che vengono non soltanto dalla... è esistito, diciamo, ecco, formuliamo la domanda in quest'altro modo, è esistito un Pisa tutto pisano?
No, più rappresentativo sì.
Cioè, capisci cosa vuol
più
dire?
Rappresentativo,
no? Cioè...
però dipende da dove, dove ci, cosa noi svolgevamo, quale campionato. Cioè, più le campionati erano di fase minore e più era rappresentata da...
dai
pisani. È chiaro che quando si andava a partecipare ai campionati nazionali di Serie B, la selezione doveva essere molto più accentuata e quindi c'era meno possibilità, meno forze e meno elementi.
Comunque i pisani nella squadra del Pisa Sporting Club
un'altra,
ce ne sono stati famosi.
Certamente oltre a questi fatti, Loni, c'è stato anche Taccola, il grande Taccola.
Sì.
Un nome che non possiamo dimenticare, che l'unire, cerco di unirlo allo stesso Loni, che ha dato tante soddisfazioni ai pisani, un idolo delle folle degli anni 40.
Sì.
Insomma, sta di fatto che il Pisa è sempre stato seguito, e in particolare sempre dai giovani. Una cosa che forse molti sportivi più giovani non ricordano è che quando il Pisa giocava negli anni 45-46, in attesa che l'arena fosse recuperata dal momento che era stato terreno utilizzato dagli americani, si giocava alla Betone. E la Betone era un campo più ristretto dalle misure più ridimensionate. Ma quindi lì si sembrava proprio essere tornati al gioco del calcio anni primi del secolo.
Ah sì, eh?
Sì, sì, era tutto ridotto, però c'era la passione, c'era la speranza di tornare presto. Come a giocare?
Perché che ci facevano all'Arena Garibaldi gli americani? Cioè...
Ma avevano creato una specie di ospedale militare, ecco. Quindi lasciando poi il terreno, corse del tempo per poterlo recuperare come campo da gioco.
Ecco,
certamente
ecco.
Fu con grande soddisfazione di tutti il giorno che il Pisa tornò a giocare là.
Intorno agli anni 50?
No, prima, molto prima, verso 46, 47, 48.
Forse l'anno prossimo,
prima del 50.
Ecco, gli anni gloriosi del Pisa Sporting Club,
sì,
46,
sì,
47,
sì,
48 sono gli anni.
Sì, a volte poteva essere che si giocasse anche addirittura le porte fossero senza reti.
Gli
spogliatori dimensionati, due porte via, ecco.
Aspetta, qualcuno dal tuo stesso forse articolo precedente di qualche mese fa mi ricordo che si parlava di palloni di
beh, questo a livello
di pallone, fammi finire, palloni di straccio era.
No, succedeva questo, che in attesa che si svolgesse la partita di campionato, noi ragazzi, proprio la ragione che ci trovavamo tutti insieme lì per il passaggio estetto eccetera, e non avendo altre possibilità, si costruiva una palla di cencio, di carta, e lì cominciavamo a girare in su e in giù, e c'era la cruce edilizia degli addetti ai lavori, perché chiaro, si poteva prendere anche delle ceppe e rovinare di più quel terreno che poi nella resa dei conti non era poi esemplare,
cioè.
Perché poi a un lato c'era una parte delle mura che fra l'altro aveva subito danni per un bombardamento, quindi c'era un passaggio obbligato, insomma era un
bailam.
Sì, un bailam completo, purtroppo.
Bene, ti ringraziamo, ci sarebbe, come avete ben sentito, dopo aver intervistato Leandro Sbrana, che salutiamo, parlando adesso con Paolo Gianfaldoni potremmo andare addirittura a toccare l'ora e mezzo e forse anche due ore per parlare.
Quindi non rimane altro punto fare l'auguro veramente a Romeo Aconitani, al Pisa di oggi, che possa perseguire i risultati di sempre, quindi si possa rimanere in A.
Ecco.
Forza Pisa.
Forza Pisa. Grazie, ti ringraziamo Paolo Gianfaldoni, Barbara Ann Voragian, ciao a tutti quanti da parte di Mauro Bertocchini.
Buonasera a voi tutti.
Da parte di Paolo Gianfaldoni. Hai ascoltato Il lungo respiro.
went to a dance looking for a man. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance on Barbara Ann, Barbara Ann. Take my hand, oh Barbara Ann, Barbara Ann. Take my hand, you got me rocking and I'm rolling, rocking and I'm in a Barbara Ann, Barbara Ann, Barbara Ann. But I knew they wouldn't do a Barbara Ann, Barbara Ann. Take my hand, oh Barbara Ann, Barbara Ann. Take my hand, you got me rocking in a rolling, rocking in a rhythm, Barbara Ann, Barbara Ann.
Be hot, about 200 degrees in Merced, 400 degrees out in Fresno, and I know we're going to have about 500 degrees up around the valley there somewhere. I wonder who wrote a book of love.